Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata, santo fine d'anno, perché ormai siamo alla vigilia, santo tutto, anno vecchio, anno nuovo, bisogna cambiare vita e l'anno nuovo deve essere vissuto in modo santo, ecco, meglio di quello passato. Auguri da Claudio.
E da Anna, santa giornata, anch'io sottoscrivo gli auguri di Claudio, davvero che sia una partenza nuova, un nuovo indirizzo.
Sì, perché se continuiamo sempre a stare dentro nella stessa, diciamo, nella stessa cappa, qui non.
Non cambia
Cioè,
niente.
noi eravamo nella cappa, ma Gesù è venuto a liberarci, per cui se ci ha liberati dobbiamo restare liberi, ecco, e non tornare dentro nella cappa. Che
Certo.
cosa bisogna fare? Mamma mia, il mondo è fatto così, se pensiamo che c'è una lotta contro la luce, contro il bene, pensa che il tribunale amministrativo di Nantes ha vietato nei giorni scorsi, cioè in Francia, la presenza di presepi negli uffici pubblici in quanto emblemi religiosi incompatibili con il principio di neutralità del servizio pubblico. Quest'anno dunque Gesù Bambino, pastori, bue, asinello, neanche. Cioè, questi, ma perché non si la. Cioè, quelli del WWF almeno dovrebbero intervenire perché dice, beh. E il bue e l'asino, con tutti gli asini che ci sono negli uffici, possibile che non ci possa stare un asino in più, dovranno restare negli scatoloni, almeno nella sede del Consiglio generale della Vandea, nella Vandea dove ci sono stati i martiri della Vandea, l'ente che ha perso il ricorso presentato da un'associazione locale. Praticamente in Francia la legge sulla laicità del 1905 vieta l'esposizione di simboli ed emblemi religiosi in qualsiasi spazio pubblico, tranne che nei luoghi di culto, nei cimiteri, nei musei e all'interno delle mostre dove loro incassano i soldi, naturalmente. E comunque, lasciamo stare, vedi che anno nuovo. Speriamo che l'anno prossimo non diventiamo sempre più laici, ma laici significa poco perché qui c'è sotto dell'altro, laico è soltanto, diremmo così, è una parola che viene usata, però in realtà viene usata, ma il fine è tutt'altro che laico, qui praticamente è antireligioso. Ecco, tutto ciò che sa di Cristo non c'era posto per lui, vero, nel giorno della sua nascita e non c'è posto neanche adesso, non è cambiato nulla, siamo sempre lì, siamo sempre lì. E va bene, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo sopportare pazientemente, le persone che ci danno la possibilità di meritare, vero? Di crescere nella fede, nella speranza e nella carità. E va bene, per cui sono alla fine il Signore li utilizza per la nostra santificazione e sono nostri benefattori in un certo senso perché provano tutta la nostra vita cristiana per vedere se è basata su Cristo o su idee personali. E vabbè, Anna, per cui io spero che tutti abbiano passato un santo Natale, cioè che Cristo sia nato, ecco, nei nostri cuori, ma che possa vivere nei nostri cuori e nonostante, vedete, Gesù si è fatto deporre sulla paglia, ecco, e si è fatto deporre, perché noi cosa siamo? Siamo più della paglia, ma la paglia non ha fatto peccati, noi siamo paglia che pecca, per cui, Signore, cioè, è ostinatamente innamorato delle anime nostre e fa di tutto per salvarci, ecco, stiamo attenti che il nemico non dia fuoco alla paglia, vero, per bruciare sia noi e sia anche la nostra fede in Gesù Cristo, stiamo ben attenti. Bene, allora Anna, io direi che puoi iniziare la lettura, sì, certo, post-natalizia.
Certamente. San Giovanni richiama ad una scelta radicale nella sequela di Gesù, esortando tutti a non amare il mondo, inteso come nemico di Dio e dell'uomo e regno del peccato, la concupiscenza degli occhi, ossia l'avarizia che fa desiderare solo i beni terreni, la concupiscenza della carne, cioè la sensualità, che fa ricercare i piaceri e le comodità, e la superbia della vita, ossia quella presunzione che fa ritenere autosufficienti nei confronti di Dio, e sono i mali da evitare. Infine l'Apostolo invita a compiere la volontà di Dio, che ci fa vivere nel mondo senza essere del mondo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo: scrivo a voi figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi padri, perché avete conosciuto colui che è dal principio. Scrivo a voi giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi figlioli, perché avete conosciuto il padre. Ho scritto a voi padri, perché avete conosciuto colui che è dal principio. Ho scritto a voi giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Naturalmente San Giovanni riferisce a coloro che sono stati battezzati, ai convertiti, cioè a coloro che sono diventati cristiani, naturalmente, per cui si rivolge a loro come figlioli, ma anche ai padri, vero, che sono anche padri spirituali, vero, anche ai sacerdoti, e esorta, scrivo a voi, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome, cioè siete stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per cui da quel momento voi siete stati perdonati e siete diventati figlioli di Dio. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è dal principio, perché prima naturalmente non lo conoscevano prima di convertirsi, e allora poiché lo avete conosciuto, ecco, scrivo a voi giovani, perché avete vinto il maligno, anche voi, cioè anche questi giovani sono il futuro poi, vero, del cristianesimo, perché si tramanda da padre in figlio, ma dice: scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno, cioè prima eravate immersi nel peccato, nella concupiscenza, adesso vi siete pentiti, siete stati battezzati, vivete nella grazia, per cui avete vinto il maligno, che è il principe di questo mondo, ecco, intende dire questo. Ho scritto a voi figlioli perché avete conosciuto il Padre, cioè è sempre su questo, diciamo, il tema è proprio rivolto a tutti coloro che prima erano schiavi del principe di questo mondo e adesso sono stati liberati per mezzo del battesimo, per mezzo della verità del Santo Vangelo, ovvero degli insegnamenti che Gesù Cristo è venuto a portare. Ecco. Ho scritto a voi padri perché avete conosciuto colui che dal principio, i padri, qui diciamo non si riferisce credo proprio ai padri fisici, ma diciamo ai padri forse spirituali, cioè i sacerdoti, ecco, per cui padri perché avete conosciuto colui che è da principio. Allora questi padri che hanno conosciuto debbono a loro volta far conoscere, qui gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dovete dare. Ho scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ma in realtà, cioè, San Giovanni dice così, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno, ma il problema sta tutto qua, cioè se la parola di Dio rimane in noi, abbiamo vinto il maligno, cioè metti in pratica la parola di Dio, cioè il verbo si fa carne, allora se la parola di Dio tu la incarni hai vinto il maligno, perché se soltanto la leggi, vero, e giri pagina, non hai vinto un bel niente, perché addirittura lui soffia sulle pagine perché si girino in fretta e che tu non capisci manco quello che stai leggendo. Qui la parola di Dio deve rimanere in noi, significa che devi incarnarla. Allora sì che vinci il maligno, se no, cari miei, non abbiamo vinto un bel niente, siamo vinti dal maligno se nonostante abbiamo la parola di Dio e non la viviamo. Non amate il mondo nelle cose del mondo. Qui non amate il mondo e le cose del mondo. Il momento attuale qual è? L'amore al mondo e le cose del mondo, per cui esattamente il contrario. Per cui se prima detto ho scritto a voi giovani perché siete forti, oggi scriverebbe ho scritto a voi giovani perché siete di una fragilità, diciamo che non esiste niente di più fragile di voi, e siccome la parola di Dio voi manco la leggete, siete vinti dal maligno, ecco, esattamente il contrario di quello che San Giovanni dice ai giovani che invece hanno vinto. Ecco, allora se rovesciamo questa frase, vediamo la situazione odierna, pensate che tristezza. Qui, dopo la natività di Gesù Cristo, ecco, dovremmo essere in quella condizione favorevole, invece non si crede più, ecco. Ho sentito che nelle classi, vero, i ragazzi, vero, emulano, vogliono imitare il più sciagurato della classe. Ecco, non si crede più a niente, dice goditi la vita finché sei vivo, perché quando sei morto è finito tutto. Satanasso, vedete qua, siete stati vinti dal maligno, ragazzi di oggi, ecco, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Ma vedete che anche i genitori che hanno insegnato le cose ai figli si fanno trascinare, per cui vediamo che nonostante, ecco, i genitori abbiano insegnato, abbiano praticato, eccetera, eccetera, capita invece quanto sta succedendo con la fragilità, ecco, di coloro che si fanno prendere dal mondo. E mi hanno riferito che un esorcista che è specializzato proprio in queste cose dice guardate che tutte queste cose che sono novità, per cui dice il Reiki e tutte quelle fandonie orientali, dice guardate, e lì alla conferenza di questo esorcista c'erano presenti dei giovani che hanno confermato che loro, interessandosi di quelle cose, si sono talmente inguaiati, vero, che hanno dovuto ricorrere all'esorcista, vedete? Qui noi scherziamo, ma in questo momento in cui il principe di questo mondo lo ha detto durante un esorcismo, lo so che ho poco tempo, dice, ma sono gli uomini che mi danno forza, perché invece di ascoltare, faceva segno verso l'alto, ascoltano me, capite? Per cui sti poveri ragazzi tra internet e cose varie che vanno a curiosare in cose, diciamo, in cose infernali, diaboliche, vanno a giocare con queste cose e si trovano poi inguaiati. Diciamo che gli esorcisti hanno molto da fare proprio anche con i giovani, ma non solo con i giovani, ma mi diceva, ecco, con questo giocare e scherzare sulle cose sante, mi diceva che aveva a che fare anche con religiosi e sacerdoti. Ecco, perché oggigiorno, vero, si piglia tutto quanto alla leggera, sembra che il Signore non guardi a tutte queste cose, si scherza, vero, ci si prende troppa confidenza con queste cose e poi ci inguaiamo. Mamma mia, oggi è San Felice Papa, ma rendici, prega per noi perché possiamo essere felici, perché qui in questo mondo sono pochi i felici, sono più gli infelici. Allora, dice, dunque, non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, per cui concupiscenza degli occhi, voi immaginate tra televisione, mode e internet, la concupiscenza degli occhi, quella della carne e la superbia della vita, perché poi a un certo momento tu ti senti talmente in sintonia col mondo che ti sembra, ecco, di essere moderno, di essere evoluto, di essere diverso dai tuoi genitori che sono ancora l'antica. Dice, sento dire i ragazzi che vedono la mamma con la corona in mano, mi sembra una vecchia, pensa un po', ma chi volete che glielo dica? Chi è che gli insegna queste cose? Dice, tutto ciò, concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E qual è la volontà di Dio? La nostra santificazione, che è esattamente non seguire, abbiamo visto, non seguire il mondo, ma seguire Gesù Cristo incarnando la sua parola. Altrimenti non siamo forti, ma siamo vinti, siamo deboli, siamo vinti dalla concupiscenza, per cui carne, pensate un po', occhi e superbia. Oggigiorno l'obbedienza è diventata un difetto, bisogna disobbedire. Voi pensate che anche nelle leggi, abbiamo sentito anche il sindaco di Bologna, io disobbedisco e faccio qua comando io. Bene, allora dai buon esempio. Io ho visto su un muro, quando torno da messa, vedo su un muro c'è scritto: bambini, ribellatevi ai vostri genitori. Robe dell'altro mondo, scritto ma in caratteri cubitali, ribellatevi. Ecco, per cui ribellione, ma che è il ribelle? Satanasso, ribelle. E così praticamente vediamo, ma vorrei leggere alcune che ho trovato in Dondolindo, anche un argomento che, diciamo, ci interessa, diremmo, da vicino, perché dice così, dice, chi, se sentite delle mazzate, è perché sono vicino a una casa in ristrutturazione e buttano giù i muri perché si sentirà qualcosa, ma siccome qui ormai si butta giù tutto, anche questi muri, diciamo, demoliti, mi fanno pensare alla chiesa, vero? San Francesco, vai a riparare la mia chiesa che è tutta in rovina, per cui i demolitori oggi sono tutti molto attivi e allegri pure, perché sono contenti di veder cadere tutto, no? Dice, chi infatti, dice Don Dolindo, no? Ha un ideale che prende tutta la sua anima, non si restringe al tempo presente, ma guarda al futuro e se ne preoccupa. Pertanto non guardi solo ad oggi, cioè il contadino pianta oggi, ma guarda al giorno in cui raccoglierà, vero? Non è che guarda il seme e si ferma lì. Il presente è sempre falciato dalla morte, dall'inesorabile morte, ed uno ad uno invecchiano ed esauriscono e muoiono quelli che ne erano iniziatori a sostegno. Chi vuole che l'ideale non tramonti si preoccupa dei giovani che debbono continuarlo, per cui ecco, anche la Chiesa deve trovare giovani che continuino a portare avanti l'ideale, vero, no, non l'ideale, la nostra fede, per cui servono vocazioni e bisogna pregare per le vocazioni, ma vocazioni di cristiani che seguono Cristo, mica che seguono un superstar, vero, che ce lo siamo inventati noi. Ora, dice, i fondatori e le fondatrici di un ordine o di un'opera santa di zelo, di apostolato o di carità, tramontano e con loro tramontano quelli che ne accolsero lo spirito e lo sostennero con la loro attività. La speranza della continuazione di un'opera santa è tutta nella gioventù che cresce come i germogli vivi di un campo seminato. Non si può sperare in quelli che si uniscono materialmente ad una istituzione, ma in quelli che dalla giovinezza si formano al suo spirito e lo ereditano. Per cui si tratta di ereditare lo spirito da coloro che ha avuto l'ispirazione di fondare un'opera di riparazione, no? Non di demolizione. Allora, il moderno, esagerato aggiornamento ai tempi nella forma e nello spirito delle opere sante è un errore esiziale che le fa deviare dal loro fine e le distrugge. Difatti, vedete, praticamente si vuol distruggere ciò che è stato iniziato. Lo dice, una vigna fiorente non può aggiornarsi ad una seminagione di canne, perché è assurdo l'innesto di una vigorosa vite con una fragile canna. I solchi del grano non possono mutarsi in solchi di erbacce, sol perché le erbe più o meno selvagge vi crescono facilmente. Pretendere di cambiare i metodi di agricoltura per renderli meno costosi e meno faticosi significa poco a poco rendere sterile di buoni frutti il campo. Don Dolindo come è sottile, ma diciamo che questo metodo che oggigiorno viene duramente contestato lo troviamo invece anche, diciamo, in Padre Pio, quando il generale dei francescani, le famiglie sono tre, non vi dico qual era, ecco, andò da Padre Pio e gli disse: padre, andiamo a fare le nuove costituzioni a Roma, per cui dice, per aggiornare anche, dice, preghi per noi perché le cose vadano secondo la volontà di Dio. Allora Padre Pio dice così, sentite un po': tutte chiacchiere e rovine. Cioè rovinare vuol dire distruggere ciò che era stato costruito, vero? Per cui rovinare, no? Chiacchiere, parole, 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 poi oggi immaginate con i mezzi di comunicazione, parole, 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 veramente, ecco, girano il mondo, parole, parolone, parolacce, vero, di tutto, e allora dice: tutte chiacchiere e rovine. Allora in generale dice: padre, sa, però i giovani di oggi non sanno, loro non sono disposti, dice, a vivere una vita impegnata, una vita insomma di sacrificio, è vero, non vogliono portare sempre l'abito, cioè, non vogliono tagliarsi i capelli, vero, non vogliono mettersi i sandali, non vogliono, mamma mia, Padre Pio sembrava Mosè quando ha scagliato le tavole della legge sul vitello d'oro. Ah, dice che ha fatto un urlo, ha detto: cacciateli via tutti, cacciateli via tutti. Ma che credono questi, di fare un favore al serafico padre, o è lui che gli fa un favore di accoglierlo nella sua famiglia? Cacciateli tutti. Allora, non ha mica finito lì, perché è stato zitto un po', poi ha detto: il giorno del giudizio il serafico padre non vi riconoscerà come suoi figli. Cioè, i figli di San Francesco sono riparatori, non è che sono demolitori, no? Perché quelli sono figli di qualcun altro, e queste cose purtroppo capitano, capiteranno fino alla fine del mondo, perché finché non finisce questo mondo, il principe di questo mondo farà il suo mestiere. I cristiani che un po' alla volta non sono forti e non resistono alle bordate e alle mazzate, sto sentendo qualche butta giù i muri, alle mazzate di questo che vuole demolire. E allora, se Padre Pio dice non potrete nascere in un secolo peggiore, pensate un po', se lui, Padre Pio, sapeva benissimo quel che diceva, anche perché sappiamo che dalle rivelazioni fatte alla Eleonora Foresti, dice che Gesù dice: quello che dice Padre Pio lo dico io. Ecco, per cui io confermo tutto quello che lui dice, perché lui è nel mio spirito, io sono in lui e lui è in me, pensate un po', per cui cacciateli via tutti. Ma oggigiorno voi pensate che Pio XII ebbe a dire ai gesuiti che se non volevano tornare allo spirito del fondatore, sarebbe stato meglio che avessero eliminato l'ordine, no? Cioè che l'avessero chiuso e sepolto, pensa un po'. Per cui Pio XII ha parlato così, San Pio X parlava in modo analogo, e difatti dice: chiudiamo tutto ciò che devia dalla sana dottrina, e via così, no? Adesso il secolo peggiore è quello che, in cui diciamo si proclama e si gode nel sentire il contrario, è vero, perché la vita è più facile, ecco, bisogna rendere la via non una via in salita, e diciamo per la vita eroica di chi vuole entrare nel Regno dei Cieli, perché la porta è stretta, vero, e anche la strada è stretta, ma diciamo vogliamo cambiare le parole di Gesù Cristo, allargare tutto e dire: no, la via è larga, non vi preoccupate, no, che le cose sono cambiate, bisogna avere comprensione, bisogna. Io so che la Madonna a Fatima ha fatto vedere le anime che andavano all'inferno, ai bambini, ecco, non gli ha fatto vedere le strade sabbiose e fiorite, ma gli ha fatto vedere l'inferno ai bambini, pensate un po'. Qui dice: ma non poteva, non so, presentarsi a questi bambini in un modo un po' più delicato, diciamo più consono alla loro età? Ma insomma, dobbiamo dire che l'Immacolata Concezione oggigiorno noi possiamo anche festeggiarla, ma però possiamo anche criticarla, per cui non è immacolata, perché non doveva fare così. Se fossimo stati noi, avremmo parlato ai pastorelli in modo diverso, capite? Per cui critichiamo, anche se non diciamo esplicitamente, ecco, con parole, ma con i fatti. fatti fatti, ma si mette da una parte perché è troppo seria, e così via. E allora cosa volete fare? Qui cambia il tempo, passano gli anni, andremo verso il giorno del giudizio e allora vedremo qui cosa succederà dopo. Dirà, ah ma ci hanno detto, ah ma avevano, ma i tempi non sono cambiati, ma come mai? Ci hanno detto che si entrava in paradiso senza far fatica, adesso qui dobbiamo fare i conti e ci mostri tutti i peccati che abbiamo fatto, com'è sta storia. E così, per cui passiamo al salmo responsoriale, gloria nei cieli e gioia sulla terra. Certo, è gioia sulla terra se fai quello che il Signore ti comanda, perché vuole che tu gioisca sulla terra, perché tu possa poi entrare nella gloria dei cieli. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Bisogna dare al Signore, il Signore ci ha dato la possibilità di donare, no? Qui, Lui ci ha donato la vita, ci ha donato il battesimo, ci ha donato la fede, la speranza, la carità, ci ha donato la sua Chiesa, ci ha donato i Santi, ci ha donato la Madonna, ci ha donato l'Eucaristia, i sacramenti tutti, ma insomma è possibile che il Signore ci ha dato tutto e noi non vogliamo dare al Signore, ecco, gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, Signore sia glorificato il tuo nome, ecco, tu sia gloria a te, in cielo ma anche qui in terra convertici, perché stiamo male, Signore, senza di te, senza quelli che hanno vera fede in te, stiamo male, stiamo soffrendo. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra, e credo che tremerà veramente, ma tremerà fortemente. Portate offerte che, diciamo, non sono gli euro, sapete, diciamo che le offerte sono le offerte di noi stessi. Il Signore si è offerto a noi, ma che cosa dobbiamo fare noi sul suo esempio, se dobbiamo imitarlo, se dobbiamo seguirlo? Lui si è offerto e io non mi offro? Vuol dire che non ho capito niente, vuol dire che non ho imparato niente, vuol dire che la religione che penso io è diversa da quella che pensa Lui. Lui si è offerto, offrite i vostri corpi, vero, come sacrificio, dice San Paolo. Allora, dite tra le genti, il Signore regna. Il Signore regna comunque, perché, diciamo, se non regnasse non sarebbe Signore. Regna e lascia che noi battiamo anche queste situazioni, perché ci vuol purificare, perché vuol mostrarci che non dare retta a Lui succede quello che non poteva succedere diversamente da quello che sta succedendo. Il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, e gli giudica il popolo con rettitudine. Cioè, il mondo è stabile, non potrà vacillare finché non decide che vacilli, vero? Perché può vacillare, ecco, secondo la visione di Suor Lucia, il mondo vacilla, e difatti deve vacillare, perché altrimenti, cioè, in senso che deve vacillare il principe di questo mondo con il mondo e la sua concupiscenza, devono vacillare, devono essere travolti. Ecco, egli giudica i popoli con rettitudine, e difatti i popoli saranno giudicati anche dagli eventi che capiteranno a forza di andare contro nostro Signore. Ecco, io, Anna, mi fermerei qua perché, vedendo che un anno è passato e non è stato un anno che ha dato gloria a Dio, ma vedo che diciamo, le leggi vanno avanti come le ruspe, vero? Le leggi anticristo non le ferma nessuno, perché al potere ci sono quelli che sono anticristi e naturalmente vogliono arrivare ad essere loro i cristi di questa terra, nel senso non dell'offerta della propria vita, ma vogliono governare il mondo, cioè il principe di questo mondo a cui sono affiliati vuol governare lui, ecco, e non vogliono che governi il Signore. Noi siamo uno Stato laico, vero? Per cui dobbiamo seguire il mondo, è vero, e il principe di questo mondo. Chi si oppone sia eliminato. Ecco, questa è la parola d'ordine. Molto sottilmente, con sorrisi e canzoni.
Il bilancio è proprio triste, direi, proprio veramente triste. Se fine anno
sì,
si chiude,
sì,
no?
Sì, sì, è proprio, proprio, sì, sì, proprio, triste, proprio. Sì. È proprio così, è veramente tristissimo. Allora chiediamo la pausa musicale,
certo,
però.
Ci risentiamo tra breve. Ave Maria.
Va bene, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione, la nostra conversazione e adesso, Anna, tu
passiamo,
leggerai il Santo Vangelo con il commento del nostro amatissimo Don Dolindo.
Sì, sorrido al pensiero quando pronunci questo nome, che bello. Io non l'ho conosciuto, ma davvero mi sembra di immaginare con la persona anche fisica, a parte le fotografie, ma nel suo tratto proprio personale, che bella. Bene, la profetessa Anna attendeva, come Simeone, la venuta del Messia, E per questo, rimasta vedova, viveva dedita totalmente al servizio divino. Ella infatti dimorava nel Tempio, dove digiunava e pregava continuamente. Ora, all'età di 84 anni, finalmente poteva vedere realizzate le promesse messianiche nel bambino Gesù, il quale cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Queste parole vanno intese considerando la crescita di Gesù uomo, perché quale Verbo eterno di Dio, egli era perfetto ed onnisciente. Dal Vangelo secondo San Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Per la parola Anna. Poi
sì, magari... sì, proseguo allora sì, con la meditazione di Ondolindo, sono a pagina 1022, San Luca capitolo secondo, la presentazione al Tempio. Maria Santissima, essendo purissima Vergine, Madre di Dio, non era soggetta alla legge della purificazione, né a quella della presentazione del riscatto del suo figlio divino. La donna, infatti, che partoriva un maschio era considerata immonda per 40 giorni, per tutto quello che di macchiato e di sensuale accompagna la generazione. Ed il figlio primogenito era considerato per legge appartenente a Dio e non poteva essere della madre senza che essa l'avesse riscattato. Ora Maria aveva generato per opera dello Spirito Santo, senza che il parto stesso avesse minimamente violato la sua verginità immacolata. Gesù poi, come vero figlio di Dio, non aveva bisogno né di essergli consacrato, né tantomeno di essere riscattato. Egli, però, e la sua Santissima Madre si sottoposero alle usanze legali per umiliarsi e per darci l'esempio di ogni virtù e quindi vollero comparire innanzi al mondo come creature qualunque. D'altra parte era logico che fosse così, dato che non era ancora giunto il momento di far conoscere il grande mistero che si era compiuto. Ora, se Maria non fosse andata al Tempio e non avesse offerto Gesù, sarebbe apparsa agli ignoranti come una violatrice della legge, il che Dio non volle permettere. Essa in realtà, più che purificarsi, andava a purificare, profumando di purezza immacolata la terra ed il Tempio, delle figure e delle promesse, più che offrire a Dio il Figlio Divino che già gli apparteneva, lo offriva alla terra come Redentore e Re d'Amore. Si umiliava legalmente, ma era regina nel compiere la legge di profeti. Perciò la Chiesa, nella festa della purificazione, canta mirabilmente: adorna il tuo talamo, o Sion, e ricevi il Cristo Re. Accogli Maria che è la porta del cielo, poiché essa porta il Re della gloria, nuovo lume. E arrestò la Vergine, presentando con le sue mani il figlio generato innanzi all'aurora, e Simeone, ricevendolo nelle sue braccia, annunziò ai popoli che egli era il Signore della vita e della morte ed era il Salvatore del mondo. Questo è il vero significato e la vera luce del mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù. La Sacra Famiglia dunque giunse al Tempio attraverso l'atrio dei pagani e l'atrio delle donne e salì 15 scalini che portavano all'ingresso opposto tra l'atrio delle donne e quello degli israeliti. Il sacerdote di turno al Tempio sperse Maria col sangue di una vittima e fece su di lei alcune preghiere. Maria era curvata, tutta soffusa di ineffabile purezza, tutta santa, fiore purissimo, asperso di sangue come di rugiada di umiltà. Subito dopo fece l'offerta prescritta, che consisteva per i meno poveri in un agnello di un anno dato in olocausto e di un colombo o di una tortora, e per i poveri in due colombi o due torturelle. Maria scelse l'offerta dei poveri perché era povera, ma in realtà essa non poteva offrire l'agnello, avendo nelle braccia il vero agnello di Dio. Non poteva dare un simbolo quando ne presentava il compimento. Era andata al Tempio sotto le apparenze dell'umiliazione legale, ma in realtà essa compiva in quel momento le figure e le profezie del passato e donava al trono di Dio la vera vittima per i peccati degli uomini. Per il riscatto del primogenito si versava un obolo di 5 sicli, pari a circa 18 lire, riferito ai tempi di Don Dolindo come somma. 5 monete che ridonavano il figlio alla madre e al padre, i quali venivano così a riconoscere il diritto di Dio sulle sue creature. Maria presentò il figlio divino al padre ed offrì i 5 sicli per riaverlo. Era l'ultima figura che splendeva nel Tempio, poiché quei 5 sicli adombravano le 5 piaghe con le quali il Redentore avrebbe egli riscattato l'uomo per darlo a Dio. Gesù Cristo, coperto della veste dei nostri peccati, rappresentava in quel momento l'uomo e, riscattato coi 5 sicli, esprimeva in sé il riscatto che avrebbe avuto l'uomo. Egli era il Redentore che doveva riscattarlo, ma offrendosi a Dio con la veste dei nostri peccati rappresentava innanzi a Lui l'uomo peccatore e lo segnava simbolicamente nel prezzo del riscatto che Egli stesso gli avrebbe dato con le sue 5 piaghe e la sua morte. Passo a pagina 1028. Mentre Simeone si estasiava di gioia, tenendo nelle braccia Gesù bambino, sopraggiunse una santa donna chiamata Anna, vecchia di 84 anni, che stava nel Tempio giorno e notte, che abitava cioè in qualche stanza annessa al Tempio, prestava i suoi servigi e si tratteneva in continue preghiere e digiuni, implorando il compimento delle divine promesse. Questa donna, rimasta vedova dopo 7 anni di matrimonio, si era conservata vedova fino a 84 anni e, come può rilevarsi dal contesto, si era data ad un santo apostolato fra le anime che frequentavano il Tempio, mantenendo acceso in loro il desiderio della venuta del Messia. È detto infatti nel Sacro Testo che essa, dopo averlo visto bambino, parlava di lui a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Israele. Dunque, aveva relazioni di apostolato con le anime più rette e parlava loro dei disegni di Dio. Era chiamata la profetessa proprio per questo e raccoglieva le confidenze di quelli che più erano oppressi dalle pene della vita, incoraggiandoli con la speranza dell'imminente redenzione. Come Simeone, anche Anna si sentì tratta al Tempio da un'interiore ispirazione e, poiché aveva familiarità con le misteriose operazioni di Dio, sentì subito nel cuore un impeto di gioia che la fece rompere in benedizioni e lodi al Signore che aveva mandato il Redentore. Era misterioso e commovente che due vecchi, avanzatissimi negli anni, rendessero testimonianza al nato Messia. Essi rappresentavano l'antico patto che confermava la verità di ciò che si era compiuto. In quel momento la corte del re divino era formata dall'Antico Testamento e dall'Antica Legge, figurati nei due vecchi. Era glorificato da Simeone, che si interpreta chi esaudisce e chi obbedisce, e da Anna, che significa grazia, misericordia che dona, figlia di Fanuel, visione di Dio, della tribù di Aser, la beatitudine e la felicità. Negli stessi nomi dei due vecchi splendeva un riflesso del mistero che si era compiuto. Dio aveva esaudito i sospiri dell'umanità, si era fatto obbediente ed aveva effuso la misericordia e la grazia. Il piccolo infante era una visione divina, poiché era Dio, e l'opera che veniva a compiere era diretta all'eterna beatitudine e felicità di quelli che vi avrebbero creduto e si sarebbero salvati. Con quel modo delicato col quale Dio dispone tutto con sapienza, si può dire che nella soave scena della presentazione al Tempio fosse quasi scolpita l'epigrafe vivente di quello che avveniva. Il Verbo di Dio è disceso dal cielo, fatto obbediente alle sue creature. Dio ha esaudito il sospiro dei popoli ed ha effuso la misericordia e la grazia. Vedete nel piccolo infante il Signore medesimo, che viene a ridonare agli uomini la pace e la beatitudine eterna. Ecco il Salvatore Gesù. Ecco la Signora del mondo, Maria, che avvicina le anime alla vita. Ecco il popolo novello che s'accresce, Giuseppe, e come vigoroso rampollo germina e si dilata. Si compiono le antiche promesse, i profeti e la legge. Lodate il Signore. Questa non è una fantasia più o meno ingegnosa, poiché Dio attraverso gli eventi della nostra piccola terra scrive sempre le pagine scultoree delle sue meraviglie e della sua gloria, e le piccole creature che passano attraverso i secoli fugaci che si incalzano sono come granelli d'arena nei quali rifulgono in un modo o in un altro come riflessi di sole i disegni di Dio. Nel cielo saremo stupiti di vedere un'armonia stupenda in tutto il groviglio delle umane vicende ed un'ammirabile affermazione della gloria di Dio anche in quello che ci sembra rovinoso. Curviamo la fronte, adoriamo, preghiamo, ed invece di turbarci negli eventi del mondo, attendiamo fiduciosi la rivelazione della gloria di Dio. La Chiesa recita i tre cantici della discesa del Verbo sulla terra: Benedictus, Magnificat e Nunc Dimittis, all'alba, al vespro e sul cadere della notte. Benedice Dio che ci visita, lo esalta nella sua gloria e riposa nelle sue braccia. È la sintesi della sua vita e della nostra giornata terrena. La Chiesa, compimento delle antiche promesse, benedice Dio e ne annuncia il regno tra i popoli. Essa, ricca del suo Redentore, esalta in Lui e per Lui il Signore. Magnificat anima mea Dominum. Essa, pellegrina, attende la patria e vi sospira, nunc dimittis, secundum verbum tuum, in pace. Anche noi ci alziamo benedicendo il Signore. Operiamo glorificandolo nel compimento della sua volontà e dal cadere del giorno riposiamo nella speranza dei beni eterni. È questa la sintesi d'una giornata veramente cristiana. Rechiamoci anche noi ogni giorno al Tempio di Dio. Offriamo Gesù al Padre per le mani della Chiesa. Presentiamolo come nostro dono. Facciamoci circoncidere nel cuore dal suo amore. Facciamoci purificare dalla sua misericordia e viviamo nell'aspettazione del regno di Dio. Non concepiamo la vita come una corsa di folli o come una bolgia di crudele disperazione. La vita è preparazione alla vita eterna, è compimento della divina amorosissima volontà di Dio in noi ed è riposo nel suo amore nell'attesa della risurrezione. È un benedictus, un magnificat, un nunc dimittis. Quando invece si deforma nel peccato e nella trasgressione della divina legge, è una maledizione, una disperazione ed una morte eterna. Oh, Dio ci liberi dallo spirito del mondo e ci faccia raccogliere, amando, i tesori della sua misericordia che ci ha donati nella redenzione. Amen.
Amen. Sai, Anna, io leggevo appunto questo brano del Vangelo, ma mi sono soffermato su di un pensiero che non è curioso, ma diciamo diventerà furioso per chi lo ascolta. Allora, dunque, la profetessa Anna, vediamo un pochettino, no? Lei, dunque, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Allora, dico, praticamente Anna non ha pensato a sposarsi un'altra volta. 7 anni e non aveva avuto figli, forse, non lo so. Insomma, fatto sta che si è ritirata a vivere una vita di preghiera. Ora, oggigiorno invece non solo, se uno è vedovo può anche sposarsi un'altra volta, se lo vuole, se lo desidera, se sente che è cosa buona, ecco, può sposarsi un'altra volta. Ma ricordo che un tizio andò da Padre Pio, no? E disse: padre, io sono rimasto vedovo e vorrei sposarmi un'altra volta, no? E Padre Pio lo guardò, stette zitto un po', poi dice: ascolta, fino adesso hai pianto con un occhio, non vorrei mica piangere anche con quell'altro, eh? Dico, sembra una barzelletta, no? Ma è veramente successo così. Poi oggi senti così: ma mio marito mi ha lasciato, oppure mia moglie mi ha lasciato, io mi rifaccio una vita. Ma allora, cioè, questa è una vita o è una morte? Nel senso che Anna, diciamo, dice: signore, lo sposo che tu mi hai dato me l'hai anche tolto, no? Vabbè, questa ha cominciato a vivere una vita intensamente spirituale perché gli è mancato lo sposo materiale e ha continuato la vita con lo sposo spirituale, praticamente non è rimasta vedova anima e corpo, è rimasta vedova nel corpo ma non nell'anima. E difatti ha vissuto una vita santa, difatti una profetessa addirittura, vero? Viveva per la gloria dello sposo dell'anima sua. Per cui non è vero che uno rimane vedovo, no, vedovo di un corpo, ma non dell'anima. E dico, sento dire oggi tutti questi separati, divorziati, che se rifanno la vita, ma che se rifanno la vita? Non rifanno un bel niente, perché se prima hanno fatto peccati, dopo, rifacendosi una vita ancora più difettosa della precedente, diciamo che si fanno la morte se non cambiano modo di pensare. Pertanto anche sta storia dei divorziati separati e conviventi e tutte queste storie qua, parliamo di vita e di comunione con la vita, vivendo uno stato di morte spirituale, non mi quadrano i conti, no? Pertanto, se fossimo più spirituali non succederebbero neanche tutti questi disastri, perché due sposi che vivono cristianamente anche sopporteranno pazientemente i difetti l'uno dell'altro, ma cercheranno di aiutarci l'un l'altro, aiutarsi, di modo che i due che sono una cosa sola, diciamo, che chi è più debole deve essere aiutato da chi è più forte. Invece alla fine sono deboli tutti e due perché si piantano. Invece uno deve essere più forte dell'altro, dire vabbè, in questo momento la persona che ho accanto, diciamo che con sto mondo travolgente, lavora lui, lavora lei, gli esempi non sono ottimi, le fatiche, gli stress, tutte queste cose, ecco, bisogna che ci sia vita santa, per cui la comprensione verso l'altro, se vedi che questo è più fragile di te, tu devi aiutare questa persona che è più fragile, non licenziarla o licenziarti. Se Gesù Cristo avesse detto, siccome voi non siete tutti santi, andate tutti all'inferno, no, invece è venuto ad aiutarci, è venuto a salvarci, è venuto a santificarci, a darci la forza, senza di me non potete far nulla, ma anche la persona fragile della coppia va aiutata da una persona forte, ma se sono fragili tutti e due è chiaro che scoppia tutto, cioè si fulmina anche questo dono del matrimonio che è finalizzato alla procreazione, non agli sfoghi diciamo passionali e soltanto alla carne, no? Perché oggi veramente si parla non di atti procreativi, ma si parla di sesso, che si fa tra uomo e donna, ma addirittura siamo arrivati a farlo tra donna e donna e tra uomo e uomo, per cui siamo veramente andati giù così bassi, carne, carne, carne. E Gesù, neanche farla apposta, ci dice due parole lapidarie, cioè come ci cadesse in testa un macigno, che poi leggerai il fioretto così sentiremo il macigno, no? Ma dice così, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Bene, attenzione, cosa ha proposto il demonio? La carne giova a tutto, lo spirito non conta a nulla. È così o non è così? Anna.
Sì, così. Questa è la mentalità.
Allora scusami, no? Dico, tutti questi esegeti biblisti, ma dico, non so che Bibbia e che cosa leggono, perché diciamo, noi non possiamo proporre cose che sono contrarie, cioè seguire la pista di ciò che non conta nulla, vero? E continuare a mandare avanti la carne che non giova a nulla. Praticamente invece che correggere, dire guarda che tu sei fatto de anima e de corpo, no? Per cui se tu non vivi spiritualmente, diciamo che il tuo corpo ha il sopravvento su di te e ti farà diventare una persona schiava, è vero, delle passioni, della concupiscenza e della lussuria, pertanto tu non capirai mai le cose dello spirito, perché se tu vai in un porcilaio e parli ai maiali e gli parli del paradiso, quelli grugniscono e poi ficcano di nuovo il muso dentro il trugolo e si capisce che non hanno capito niente. Ma oggi se parli agli uomini più o meno succede la stessa cosa, ti rispondono male con qualche grugnito e poi continuano a cibarsi delle passioni, delle concupiscenze e della lussuria. Che non è il lusso in casa, ma è proprio il peccato basso della carne. E così, praticamente, mi sembra che il Signore si spiega anche chiaro, sarebbe anche semplice se uno volesse capirlo, ma se continuiamo a fare giri di parole, di concetti e di il nemico ci porta a passeggio e ci fa prendere per buono anche ciò che è cattivo, per cui la carne non giova a nulla, questo bisogna gridarlo, non giova a nulla se non la metti a servizio di Dio, perché se no la carne a servizio di quel di sotto, la Madonna è venuta a dirci che i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Come si fa a benedire i peccati della carne dicendo che si andrà in paradiso? Praticamente siamo contro, cioè che la Madonna non sa quello che dice, non sa quello che fa, Però la confusione è grande e oggigiorno siamo soffocati, diremo così, dal gas delle parole che non sono la parola di Dio. Ecco, nessuno, non cambiate neanche una virgola, neanche un accento di quello che ho detto, guai a chi è. Ma qui addirittura cambiamo le pagine, per cui vediamo che l'umiltà diciamo non si sa più che cosa significhi l'umiltà, vero? E vabbè, Anna, allora io direi, siccome sì, siamo ormai arrivati al 30, noi domani non ci sentiamo, diciamo sì, faremo gli auguri, tutto quello che volete, ma non abbiamo noi un programma domani, noi lo abbiamo privatamente perché avremo l'adorazione fino a mezzanotte con la messa di mezzanotte, eccetera, eccetera, però noi come tu per tu con i radioascoltatori, l'ultima trasmissione è questa qua, del 2014, pertanto l'anno della Grande Guerra è stato ricordato in tutti i modi, meno quello giusto, meno quello giusto, perché se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra inizierà una di peggiore. Ecco, quella era la Grande Guerra che l'abbiamo persa tutti perché ne è scoppiata una di peggiore, perché non abbiamo fatto la guerra contro il peccato, contro l'ingiustizia, vero, contro tutto ciò che il Signore ci propone, abbiamo fatto una grande guerra, dopo ne è scoppiata un'altra di peggiore, adesso continua la grande guerra, le guerre continue, abbiamo combattuto la guerra ai nostri figlioli, vero? Quelli che sono nati sono trovati a fare la guerra contro il principe di questo mondo e quelli che non sono nati li abbiamo fatti morire perché non nascano, per cui la grande guerra la scatenano sempre gli uomini in società con il principe di questo mondo che vuole a tutti i costi governare la terra anche se non lo potrà fare mai, ecco perché il Signore ha vinto il mondo. E così pensa un po' che bisogna praticamente proteggere tutti gli animali, meno gli uomini. Gli uomini non devono essere protetti.
È la sintesi di tutto qui, se ci portano, ci fanno rostire tutti, Claudio, ci portano proprio sulle braccia, bisogna cambiare rotta, sì. Veramente, capissimo qualcosa, sì, tanta pace. Sì,
ma perché tu pensa se l'uomo è sapiens, no?
Esatto.
Ma dimmi te se è sapiens, no? Cioè, non c'è nessun, diciamo, animale che ammazza i propri figli.
Certo, hai ragione.
Allora, hanno studiato bene la cosa, no? Bisogna avere, non essere, essere o avere, no? Avere. Allora, devo avere i beni materiali, ma per avere i beni materiali dobbiamo lavorare, ma se lavori devi pagare le tasse. E se lavori, naturalmente fai i debiti perché devi poi pagare i debiti, per cui devi lavorare ancora di più, se aumentano i tassi devi aumentare ancora di più il lavoro, a un certo momento finisce il lavoro, disperazione. Allora non abbiamo fatto i figli che erano praticamente, non si investiva sul mattone, diciamo, di terracotta.
Sarebbe stata una risorsa proprio per la nazione,
sì,
certo.
Bisognava investire sulle pietre vive, che sono i figli, no? E quell'investimento non l'abbiamo fatto, no? Perché non nascono più figli. Adesso noi siamo invasi, abbiamo l'invasione, è vero, e con mille scuse e giustificazioni vogliamo ancora giustificarci, vero? E paghiamo, diciamo, quelli che vengono qua, ma non avevamo i soldi per pagare quelli che dovevano sbarcare nella pantelleria del grembo delle donne italiane, lì praticamente dovevano affondare i barconi, vero? Dovevano morire tutti quanti e paghiamo anche le spese perché l'affondamento avvenga secondo i metodi stabiliti dalla legge. Poveri noi. Beh, insomma, queste cose bisogna pur dirle alla fine dell'anno, no? Perché chissà che qualcuno non se ne renda conto e voglia iniziare un anno pensando in modo diverso. Ecco, mi rifaccio una vita. Ti rifai la vita se vivi in grazia di Dio, se no tu ti rifai la morte, passi da una morte all'altra. Prova a leggere il macigno.
Certo, preghiere e penitenza. Nel monastero di Monte Cassino, i monaci, a causa di alcuni lavori di costruzione in corso, dovevano spostare una grossa pietra. Benché abituati a sostenere grandi fatiche, non riuscirono tuttavia a smuoverla. Fecero vari tentativi, fino a quando uno di loro esclamò: «Ma non vedete chi ci sta seduto sopra?» E subito un altro monaco rispose: «Quel ceffo, il diavolo!» Allora uno di loro andò in fretta a chiamare San Benedetto, il quale disse: «Con il diavolo le armi sono sempre quelle, le stesse usate da Gesù, preghiera e penitenza». Detto questo, si mise in preghiera mentre i suoi monaci lo stavano a guardare. Poi fece il segno di croce sul masso, che subito divenne leggero come se non avesse più peso, e i suoi figli con estrema facilità lo poterono rimuovere. Questo si può trasferire anche nella vita spirituale, vedi, i macini ce li andiamo proprio a mettere sul cuore.
Abbiamo i macigni magari in casa, vero? Che non si riesce a spostare, no? Per
certo.
Cui divorzi, separazioni, fughe e cose varie, no? E dico, i macigni si spostano con la preghiera e la penitenza. Se il demonio si siede sulla zucca di uno dei due sposi, ma chi è che la sposta quella zucca? Si è seduto veramente, abbiamo il diavolo seduto sulle nostre teste.
Poveri noi. Allora, auguriamo, ecco, un santo inizio d'anno veramente in compagnia dell'Immacolata, della Sacra Famiglia, veramente, ecco, cambiamo rotta, ragazzi.
Sì, e chiediamo perdono della vita passata,
certo.
Dell'anno passato che non ha dato frutti, ha dato frutti. Ecco, dobbiamo interrogarci se siamo riusciti con l'aiuto del Signore a togliere qualche difetto, a togliere qualche pezzo con qualche martellata, togliere un pezzo del nostro orgoglio, della nostra superbia, se l'abbiamo combattuta o se l'abbiamo ingigantita, fatta crescere. Bene, allora, Sant'Anno Nuovo, ecco, e per avere un santo anno nuovo bisogna, se ne vede la convenienza, perché credo che si dovrebbe vedere, santo pentimento per i pochi frutti, di santità che abbiamo dato durante l'anno che sta terminando. Ave Maria a tutti, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.